È una gioia essere nuovamente qui con voi questa mattina e vi saluto tutti nel Signore. Poi magari alla fine non riuscirò a salutarvi tutti, però sappiate che il mio cuore sarà con voi e insieme a Lorenzo porto i saluti anche della Chiesa di Via Taranto, che mi incarica sempre di dare i saluti anche se ci sono pochissimo lì in questa chiesa locale. La volta scorsa abbiamo parlato della comunione, della koinonia. Questa mattina parliamo del servizio, della diaconia. E naturalmente, come per quanto riguarda l'argomento della comunione, anche questo è un grandissimo argomento che percorre le pagine della Scrittura fin dall'Antico Testamento, perché centinaia di donne e di uomini menzionati nei libri dell'Antico Testamento hanno servito fedelmente il Signore. E diversi canti che abbiamo cantato questa mattina esprimevano proprio questo sentimento del servizio verso il Signore. Io vorrei fare semplicemente due letture iniziali che in un certo senso introducono l'argomento. Non spiegherò questi testi biblici, ma mi servono solo come introduzione, e poi cercheremo di vedere insieme in alcuni punti cosa comporta il servizio, le implicazioni del servizio. Prendete con me prima di tutto nel libro di Giosuè, capitolo 24, Giosuè capitolo 24. Siamo alla fine della vita di questo uomo di Dio, il quale all'inizio si sentiva molto debole, molto piccolo, di fronte alla statura enorme di Mosè, e allora per questo motivo Dio lo incoraggia, sii forte e coraggioso. Ben 4 volte nel primo capitolo è scritta questa affermazione. Adesso siamo ormai agli sgoccioli della sua vita, e lui dice, versetti 14 e 15. Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Avete fatto caso quante volte c'è il verbo servire? Poi non solo le sorelle e i fratelli del corso, ma tutti potremo ritornarci sopra e riflettere. Andiamo adesso nella prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo primo, versetti da 8 a 10. Questa è la prima epistola che Paolo scrive, quindi è un qualcosa di importante. Ed è interessante notare che non cambia nulla rispetto all'ultima, perché qui, fra le altre cose, viene posto l'accento sulla autorità e sull'ispirazione della Scrittura, capitolo 2, versetto 13, e quando chiude il suo servizio cristiano, Paolo in Seconda Timoteo dice esattamente la stessa cosa, anzi, ampliando ancora il concetto, ma non c'è una virgola di differenza per quanto riguarda l'argomento. Capitolo primo, versetti da 8 a 10. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato, quindi c'è stato un servizio, ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Testi bellissimi come tutti quelli della parola del Signore, che introducono questo argomento, questo vasto argomento del servizio per il Signore. Che cosa implica il servizio? Che cosa comporta il servizio? Beh, in primo luogo dobbiamo considerare il servizio per eccellenza, del modello per eccellenza, cioè Cristo. Ed è interessantissimo notare come ci siano degli eventi nella vita del Signore Gesù che presentino chiaramente, e poi anche negli scritti apostolici che sono venuti dopo, che presentano chiaramente l'importanza e il valore del servizio del Signore Gesù. Prima di tutto ci dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 2:5 che il Signore Gesù è venuto come un servo. Bellissima questa immagine. Lui, il Re dei Re, il Signore dei Signori, è venuto come un servo. Ci sono quattro straordinari canti del servo del Signore menzionati nei capitoli 40, 49, 50 e poi da 52, versetto 13, fino a tutto il capitolo 53 del libro del profeta Isaia. Ed in particolare sicuramente uno dei capitoli più conosciuti è quello del 53, che però inizia nel capitolo 52, dove là è dipinto il servo sofferente, ma secondo lo stile ebraico si vede già come colui che è esaltato e poi si torna indietro. Bene, Gesù, come scrive l'Apostolo, è venuto in primo luogo come un servo. E l'immagine del servo è centrale nel cristianesimo. Che differenza con l'uomo di ieri e con l'uomo di oggi? Che differenza con i costruttori della Torre di Babele, una delle tante ziggurat o ziggurat che troviamo sparse qua e là ancora oggi in Iraq? Che differenza con l'uomo che è arrivato sulla Luna? Certamente un qualcosa di eccezionale. Che differenza con l'uomo di oggi che riesce a comunicare a distanza, a vedersi a distanza tramite Skype, Zoom e chi più ne ha più ne metta? Dio si è fatto uomo e non soltanto uomo, ma servo. Che bella questa immagine, è centrale nel Nuovo Testamento. Gesù dice: il figliuol dell'uomo, uno dei titoli con il quale caratterizzava la sua opera, ed è il titolo che lui ha menzionato più volte, 81 volte durante la sua attività pubblica, il figliuol dell'uomo non è venuto per servire, ma per essere servito. È chiaro, qualcuno potrebbe dire, figliuol dell'uomo, il titolo che dimostra la sua umanità, non solo. Figlio dell'uomo è un titolo molto importante, che non dimostrava e non dimostra soltanto la sua umanità, ma anche la sua potenza, la sua autorità. Quando Gesù parla nel discorso profetico, dice ad un certo punto che verrà il giorno che il figlio dell'uomo verrà con gloria e con potenza. Bene, questo figlio dell'uomo, certo, uomo, esattamente come noi, ad eccezione del peccato, era servo, si è fatto servo. Non solo, ma dice la scrittura nel capitolo 22, versetti da 24 a 27, durante l'ultima cena. Gesù è insieme a tutti i suoi. Ed è bello notare che dobbiamo sempre leggere non solo nel contesto, cioè quello che precede e quello che segue, ma anche i passi paralleli. Quindi qui abbiamo la sinossi, cioè lo sguardo globale da parte di Matteo, Marco, Luca, e poi abbiamo Giovanni, che lui si sofferma su alcuni dettagli, su alcuni particolari. E Gesù, durante quell'occasione, quando i discepoli sgomitavano, e Pietro poteva dire: ma chi di voi ha camminato sull'acqua? È vero che poi ha tentennato. Chi di voi è? E Andrea poteva dire a Pietro: sì, caro fratello Pietro, però sono io che ti ho detto, vieni a vedere chi c'è. E Giovanni poteva dire: ma chi di voi, siccome erano inclinati, secondo il triclivio, erano inchinati in questo modo, perché si pensava allora, e probabilmente è esatto anche dal punto di vista medico, siccome la bocca dello stomaco è girato verso sinistra, che mangiando in questo modo, questo favoriva la digestione. Chi di voi, poteva dire Giovanni, è stato sul petto del Signore Gesù? E gli altri anche potevano dire altre cose. Stavano sgomitando su chi di loro fosse il maggiore. Ed è in quel momento che Gesù, che l'aveva già fatto più volte, insegna e dice: guardate che nel mondo umano, nel mondo secolare, gli uomini fanno questo come state facendo voi, ma qui il vostro modo di agire deve essere completamente diverso. Dovete imparare a servire gli uni gli altri. Gesù è venuto come un servo, Gesù ha insegnato il servizio, Gesù ha dato l'esempio di un servo. Perché durante l'ultima cena probabilmente avevano dimenticato questo che ho appena citato, parafrasandolo, riassumendo del capitolo 22. E allora Gesù ad un certo punto compie un atto, compie un'azione. Si veste come si vestivano gli schiavi. E loro l'hanno capito subito. Noi forse si cinse di un asciugatoio, dice Giovanni. Noi dobbiamo un po' interpretare, capire perché... Per noi cosa vuol dire questo? Ma loro l'hanno capito subito, erano ebrei. Quindi si veste come uno schiavo, come un servo, e poi fa qualcosa che soltanto gli schiavi facevano o in qualche caso particolare i ragazzi o alcune donne nelle famiglie, cioè si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli, perché allora non c'erano le scarpe, ed anche se a Gerusalemme non c'era molta pioggia, però comunque i piedi potevano essere sporchi ed era un segno. Gli ebrei erano molto puliti, un po' come i romani, si lavavano di tutto punto, e quando andavano ad una cena come questa, perché loro sapevano che era una cena importante, i discepoli si saranno lavati molto bene, ma i loro piedi avevano percorso le strade polverose di Gerusalemme, e nessuno... erano tutti ospiti, è vero, ma nessuno dei discepoli si era preoccupato di prendere una catinella d'acqua per lavare i piedi. Allora interviene Pietro, che è il portavoce, che è il più pronto, che è il più impulsivo, e dice: Signore, allora lavami. No, tu hai bisogno soltanto di aver lavato i piedi. E c'è uno straordinario colloquio tra i due e poi anche con gli altri discepoli, ma Gesù dà questo esempio e poi conclude questa azione. E naturalmente, siccome ho altri punti da condividere, non posso entrare in tutti i dettagli, però nei primi versetti, primi 17 versetti del capitolo 13 di Giovanni, c'è tutto questo episodio. Conclude questo episodio e dice: avete capito che cosa vi ho fatto? Voi mi chiamate, notate l'ordine, voi mi chiamate maestro signore, ed è vero, lo sono. Ma io che sono, lui inverte i termini, signore e maestro. Guardate che c'è una grande differenza, e potremmo fare uno studio biblico su questo elemento. Io vi ho dato un esempio, fatelo. Che bello pensare a questo. In quarto luogo, come scrive sempre l'Apostolo Paolo in Filippesi, al capitolo 2, questo capitolo di bellezza straordinaria dal versetto 5 fino al versetto 11, Gesù ha obbedito il Padre, è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce, una morte vergognosa. E i romani crocifiggevano soltanto i peggiori criminali. I romani, che avevano preso questa abitudine dai fenici, crocifiggevano soltanto i peggiori criminali. Gesù, come servo, è stato obbediente e lo è stato fino alla morte, e Paolo sottolinea, morte di croce. Se volete fare un piccolo studio molto semplice, prendendo una chiave biblica o ricordando delle parole a memoria, guardate quante volte Paolo parla nei suoi scritti della croce, non del crocifisso, ma della croce, del significato della croce. Quindi quando lo Spirito Santo mette nella mente di Paolo, non nella sua penna, perché lui aveva dei segretari, non era in grado per problemi di vista di scrivere, quando scrive obbediente fino alla morte, la morte di croce, ci sta dicendo qualcosa di molto importante, sta riprendendo in pratica quanto aveva scritto Isaia secoli e secoli prima: il servo sofferente, disprezzato, abbandonato, che aveva preso sopra di sé il mio peccato, il vostro peccato, il peccato dell'intera umanità. Ed in ultimo, per questo primo punto, Gesù ha reso conto del suo servizio al Padre. In Giovanni 17,4 si leggono queste parole che sono bellissime, questa preghiera definita la preghiera sacerdotale di Gesù rivolta al Padre, dove dice ad un certo punto: io ti ho glorificato in terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Badiamo bene, siamo alcune ore prima del sacrificio di Cristo, siamo nella notte. Gesù è uscito dalla stanza di sopra, dal solaio, che non era come i nostri solai, ma era qualcosa di molto bello rispetto ai nostri solai, dove andiamo a mettere cianfrusaglie e così via. Era uscito e stava per andare nel giardino del Getsemani con tre dei suoi discepoli, ma dice già avendo compiuta l'opera. Lui vedeva già la conclusione di questa opera. E prima di arrivare alla conclusione di quest'opera, cioè la sua morte in croce, lui avrebbe dovuto passare attraverso l'agonia del Getsemani. Perché se è vero che c'è stata una tremenda agonia di tipo fisico, di tipo morale, di tipo spirituale sulla croce, questa agonia era iniziata nel Getsemani, quando i discepoli erano là, stanchi, morti, e stavano dormendo, e lui là da solo, che stava pensando alla croce. Ad un certo punto lui dice: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E doveva concludersi questo suo rendiconto alla croce quando avrebbe detto questa parola, che naturalmente tradotta in italiano è formata da due parole: è compiuto. Questa era un'espressione che veniva usata in quel tempo da tante persone, fra le quali i servi. I servi arrivavano alla fine della giornata e pronunciavano questa parola: tetelestai, è compiuto, ho finito il lavoro, l'ho portato a termine. Gesù ha portato a termine il suo servizio. Che straordinario modello, care sorelle e cari fratelli. E noi siamo chiamati a guardare a questo modello, come ci è stato ricordato dal fratello Daniele, a guardare a questo modello veramente molto bello. che nelle nostre attività all'interno della Chiesa locale o anche all'esterno, che nel nostro servizio noi possiamo sempre avere lo sguardo fisso sul Signore Gesù. Perché c'è un capitolo straordinario in Ebrei 11 dove sono menzionati tanti eroi della fede, e a un certo punto uno può dire: ma io non sono come quei tali. Ma lo sguardo dell'autore umano va oltre e dice: è vero, siamo circondati da un sacco, per dirla con parole attuali, di testimoni che hanno servito fedelmente il Signore, ma noi dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. E nel capitolo conclusivo l'autore dice di ricordarci dei nostri conduttori, di ricordarci delle loro fatiche, ma subito dopo, in modo che non ci sia alcun dubbio, ci viene detta questa frase: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Per cui, care sorelle, cari fratelli, come conclusione del primo punto, che il nostro sguardo sia sempre fisso sul Signore Gesù, perché se io mi paragono ad Alberto, se mi paragono a Lorenzo, a Matilde o a chi che sia, sarò sempre, meriterò sempre migliore, e mi scuso con i miei cari fratelli e la mia sorellina per quanto sto dicendo, ma se io lo sguardo fisso sul Signore Gesù, cambia la musica. Mi sento sempre un servo inutile, mi sento sempre di dover crescere e di dover imparare. Secondo, il servizio implica fatica, sacrificio, lacrime, sudore, sangue. Il 13 maggio 1940 questa frase è stata pronunciata da Winston Churchill alla radio inglese, alla BBC. Io non vi prometto vittoria, non vi prometto nulla, dice o aveva detto Churchill, ma vi prometto lacrime, sangue, sudore, fatica e sacrificio. Ma in realtà si pensa che sia stato lui a coniare questa bellissima frase, ma lui era da giovane, era stato uno studioso del nostro Garibaldi, ed è stato Garibaldi a dire questa frase nel 1849. E lui aveva circa 4.000, poco più, di soldati per conquistare Roma, e attorno a lui c'era un esercito di tutto punto di più di 16.000 soldati. E disse ai suoi militari: guardate che io non vi prometto vittoria, non vi prometto nulla, ma vi prometto esattamente le cose che non voglio ripetere per la terza volta, che poi disse Churchill. Se noi pensiamo che il servizio cristiano sia qualche cosa di facile, di dolce, di remunerativo da parte degli altri, cioè che qualcuno ci applaudirà, forse dobbiamo rivedere qualcosa nel nostro servizio, perché difficilmente riceveremo l'applauso. È vero che delle volte noi faremmo bene anche a ringraziare il Signore, a ringraziare le nostre sorelle, i nostri fratelli per un determinato servizio che loro hanno svolto e che svolgono, però di solito è un qualcosa di difficile. E noi dobbiamo essere pronti nel nostro servizio al sudore, alle lacrime, alla fatica, al sacrificio, anche al sangue. Qualche giorno fa ho scritto un articolo introduttivo, mi sto occupando, se Dio vuole, da gennaio in poi leggerete, chi è abbonato ovviamente al Cristiano leggerà degli articoli sulle assemblee nel Sud America. E ho voluto prendere nell'articolo introduttivo qua e là qualche esempio, e ho ricordato il sacrificio di 5 giovani dai 28 ai 32 anni, i quali hanno dato la loro vita per il servizio del Signore l'8 gennaio del 1956, quando sono stati trucidati, il corpo di uno non è mai più stato trovato. E per chi volesse conoscere la storia di questo bellissimo evento, c'è il libro Oltre le porte di splendore, che ha scritto Elizabeth Elliot, che era la moglie di uno di questi uomini, giovani uomini. E naturalmente il Signore non chiede a noi, non chiederà a tutti noi, forse a qualcuno, di dare la propria vita. Però se non siamo pronti al sacrificio, se non siamo pronti a rinunciare delle volte ad un pranzo, ad una cena, per servire il Signore, forse dobbiamo rivedere qualcosa nella nostra vita. Mi rendo conto che questa parte del messaggio è molto dura, e lo è prima di tutto per me. Però dobbiamo essere pronti a questo sacrificio, a questa fatica. Andiamo nella seconda Timoteo, dove nel capitolo 2 abbiamo sei immagini, sei metafore che implicano sacrificio, fatica, evocano il sudore. E io ne prendo soltanto tre di queste immagini, quella del buon soldato, dell'atleta, dell'agricoltore, senza entrare in un dettaglio che stringe il nostro cuore, ma pensate a quei soldati ucraini che l'anno scorso per mesi hanno lottato per difendere la loro nazione, la loro patria. Diversi di loro sono morti, altri poi sono stati fatti prigionieri e così via. Bene, Paolo dice: la vita cristiana, il servizio cristiano è come quella di un buon soldato che è pronto a difendere il proprio territorio, la propria patria, o quella di un atleta. Penso che anche chi non è sportivo in queste ultime settimane ha visto qualcosa dello sport italiano, e noi insomma ci casiamo un po', ecco, come si dice nel parlar comune, no? Perché abbiamo visto questi grandi tennisti, uno in particolare che ha un cognome un po' particolare in inglese, ma comunque che in italiano suona, che poi è alto a Tesino, questo Sinner, che ha fatto delle cose eccezionali per dare di nuovo all'Italia, dopo così tanti anni, la Coppa Davis. Ma voi pensate, chi di noi magari da ragazzo, da lui ho giocato un pochettino, ma ero veramente una schiappa come anche in altri sport, però insomma, voi pensate che per arrivare a vincere e a fare tutto quello che ha fatto non si sia allenato? Non abbia dedicato ore con sudore e anche qualche lacrima, quando ha perso a Torino contro l'altro grande campione, e tutti noi pensavamo che avrebbe vinto anche. Ecco, queste immagini sono forti, come è forte l'immagine dell'agricoltore. L'agricoltore che prepara il terreno, lo prepara il terreno. Noi pensiamo subito alla semina, ma un giorno un fratello stava raccontando, un fratello missionario che adesso è molto molto anziano, il cui padre, lui è stato missionario in Pakistan, lui è stato direttore della scuola biblica di Widenest, un caro fratello ed amico in Cristo, raccontava un episodio di suo padre, il quale era stato in Bulgaria per molti anni come missionario e ritornava sempre a casa anno dopo anno, e gli anziani della sua chiesa gli chiedevano: fratello, dice, quante persone si sono convertite? Lui diceva: nessuna. E l'anno dopo la stessa cosa, e l'anno dopo la stessa cosa. Insomma, sono passati alcuni anni, allora lui ha detto: io non sono andato là per raccogliere, non sono andato là per seminare, non sono andato là per arare il terreno, ma sono andato per togliere le pietre. E se c'è qualcuno che è vissuto in qualche paese, ha visto, gli agricoltori prima di arare il terreno devono togliere le pietre, un lavoro molto faticoso. Però vi devo dire che alla fine di quella predicazione si sono avvicinati a questo fratello, che si chiama Daniel Herm, e questi erano abbastanza giovani, sui 30 anni, hanno detto: ma lei è parente con quello di cui ha parlato? Certo, dice, era mio padre, e in 10 secondi vi dico che quei tali hanno detto: noi veniamo, siamo parte oggi di una chiesa locale di 200 membri grazie a suo padre che ha tolto le pietre, perché togliendo le pietre ha parlato del Signore, a nostro nonno si è convertito il nonno, poi i nostri genitori e poi tanti altri. Che bello pensare che quando noi togliamo anche le pietre, poi qualcuno raccoglierà. Il padre di Daniel Herm non ha raccolto nulla, però aveva servito e servito fedelmente il Signore. Il Nuovo Testamento ha 3 termini per indicare il servizio e sono termini molto significativi che indicano proprio il valore, l'importanza di darsi da fare per Lui. Inizialmente questi termini erano applicabili al servizio a tavola, ma poi hanno preso un'altra dimensione, un po' come oggi si dice fare i servizi di casa, oppure, per rimanere nell'immagine del tennis, fare il servizio. Anche in italiano usiamo questo verbo, questo termine, con diversi significati. E così è il Nuovo Testamento. Ci sono un centinaio di riferimenti nel Nuovo Testamento intorno al servizio. E questa parola spessissimo è tradotta nelle nostre Bibbie con la parola ministero. Che cos'è il ministero? Il ministero è il dono messo in azione. Uno può essere in evangelista ed avere il ministero dal pulpito o a tu per tu o scrivendo degli opuscoli. Uno può essere un insegnante della parola e può avere un ministero dal pulpito o a tu per tu oppure scrivendo dei libri. Magari qualcuno ha tutti questi ministeri. Un fratello o una sorella può avere un dono di assistenza e un ministero vario, ampio. Quindi è molto importante questa parola che ritroviamo in 1 Corinzi 12, quando l'Apostolo spiega l'argomento dei doni ed usa 3 parole, dono, ministero e operazione. Operazione è la benedizione che Dio dà sovranamente all'esercizio del dono, ovvero il ministero. Ed è importante che noi comprendiamo anche il significato di questa parola, perché a volte pensiamo che non abbiamo un dono. Per esempio un evangelista che magari non ha capacità dal pulpito, ma è tale a tu per tu, vuol dire che ha il dono in quanto evangelista, ma il suo ministero è a tu per tu. È bello pensare a questo. Quindi pensate in una chiesa locale grande come questa, dove ci possono essere diversi evangelisti, diversi insegnanti, diversi che hanno doni di opere pietose e così via, ma al loro interno ci sono questi ministeri. E magari c'è qualcuno che è un insegnante con i bambini. E questo è un ministero particolare. Voi mi vedreste ad insegnare ai bambini? È una domanda retorica. Ho fatto un incontro con gli adolescenti perché proprio i monitori dell'assemblea di Via Taranto hanno voluto, ma non mi sentivo a mio agio. Io sono abituato ad un uditorio di adulti, agli anziani, di chiese, e pretendo anche il silenzio. Voi immaginate una classe con 20-25 bambini che, insomma, ecco, ho voluto provare anche, se volete, ma non mi sono sentito a mio agio, non era quello il mio ministero, non il dono, ma il ministero. Bene, qual è il tuo servizio nella chiesa locale? Forse pensi di non avere un dono, ma invece un dono qualsiasi, invece ce l'hai, ma devi capire qual è il ministero ed essere anche incoraggiata, incoraggiato dalle tue sorelle e dai tuoi fratelli. Terzo, il nostro servizio comporta un servizio in sinergia con gli altri. Noi non siamo soli, non siamo da soli. La volta scorsa ricorderete che abbiamo parlato dell'importanza della comunione e ho citato ad un certo punto quando Paolo vede arrivare i fratelli a Foro Appio e a 3 taverne, ringraziò Dio e prese animo. Il grande apostolo, che uno può pensare, ma lui poteva fare a meno di tutti gli altri. No, aveva bisogno delle sue sorelle, aveva bisogno dei suoi fratelli. Lui sentiva questo isolamento quando era in carcere per la seconda volta a Roma. Nessuno è stato come me, tutti mi hanno abbandonato, se non uno che ha fatto un percorso enorme ed è venuto a trovarmi. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. È bello ed importante, non soltanto per quanto riguarda l'aspetto della comunione, ma anche per quanto riguarda l'aspetto del servizio. Com'è bello pensare che siamo come una squadra, è un po' come i nostri musicisti. Certamente sarebbe stato bellissimo ascoltare i canti delle nostre sorelle, anche solo così, o anche chi suonava la chitarra, o il pianoforte, o altri strumenti, ma che bello considerare il tutto nell'insieme e noi, come chiesa locale che abbiamo cantato, stimolati dalla musica e dal canto. Noi siamo fatti per stare insieme, Salmo 133, che abbiamo ricordato la volta scorsa, ma insieme per il servizio, perché dobbiamo essere pronti a portare i pesi gli uni per gli altri. Non è un caso che il Signore Gesù ha fatto tante mini squadre, Luca 10, ha mandato i 70 a due, perché così si potevano supportare a vicenda. Se uno magari si scoraggiava o se uno veniva meno, c'era l'altro che poteva incoraggiare. Noi facciamo parte di una piccola squadra in ogni chiesa locale e abbiamo colui che ci guida, il nostro divino allenatore che ci permette di andare avanti e di servire. Ma l'esempio supremo di squadra è quello della Triunità. E la Triunità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno operato insieme. In quali opere? Beh, noi di solito ricordiamo quello della salvezza, certamente, e lo menzionerò. Ma prima di questo, hanno operato insieme nell'opera di creazione. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutte e tre, hanno operato insieme nell'opera di creazione. È bellissimo pensare a questo. Ed è bellissimo pensare che tutte e tre hanno operato nell'opera di redenzione e di salvezza, perché non è lo Spirito Santo che si è incarnato, ma è il Padre che ha inviato il Figlio si è incarnato ed il Padre ed il Figlio hanno mandato lo Spirito Santo, tutte e tre sono stati coinvolti nell'opera di salvezza. Il Padre ha mandato il Figlio, il Figlio ha detto è compiuto, ma chi è che applica il sacrificio di Cristo alla nostra vita? È lo Spirito Santo. E sono tutte e tre che operano per quanto riguarda la santificazione. Santificane nella verità. La tua parola, ha detto il Signore Gesù, è verità, rivolgendosi al Padre. Ed è il Figlio che ci santifica col lavacro della parola, Efesini 5, 25 e 26. Ed è lo Spirito Santo che ci rinnova, Tito capitolo 3, versetto 5, che ci rinnova continuamente. Capite, care sorelle, cari fratelli, quanto è bello considerare quest'opera trinitaria non soltanto per quanto riguarda la salvezza, ma anche nell'opera di santificazione e anche nel darci i doni. Di solito noi diciamo, ed è giusto chiaramente anche, che noi abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo i doni. Ma se noi andiamo, e prendete con me così, lo guardiamo tutti insieme e guardandolo insieme rimane sicuramente fisso nella nostra mente. Prendete con me in Prima Corinzi capitolo 12. Guardate cosa dice Paolo. Versetti 4 a 6. Ho già citato queste parole riguardanti i doni, ministeri, eccetera, però adesso guardate cosa dice. Ora vi è diversità di carismi, di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Vedete, tutte e tre le persone della Deità sono coinvolte anche nell'averci donato uno o più doni. E non siamo tutti uguali. C'è chi svolge un servizio a carattere pratico, c'è chi svolge un servizio nel governo della Chiesa locale, nella conduzione della Chiesa locale, c'è chi svolge un servizio predicando la parola. Non siamo tutti uguali. Chiediamoci questa mattina: sto lavorando con i miei fratelli e con le mie sorelle? So qual è il dono che Dio mi ha dato e quindi attraverso la conoscenza del dono io posso servirlo in un ministero che Lui ha affidato a me? Oppure sono seduto tranquillo perché c'è il fratello che guida la chiesa insieme ad altri, ci sono i fratelli che predicano, ci sono le sorelle che fanno questo e quest'altro e io? Cosa siamo noi? Siamo dei partecipanti o degli spettatori? Vedete, in uno stadio ci sono migliaia di spettatori che gridano, chi a favore, chi contro, e poi ci sono 22 che corrono dietro ad un pallone che si stancano. Cosa siamo noi? Siamo partecipanti o spettatori? Il servizio comporta, come quello del Signore Gesù, il rendere conto. Gesù ha reso conto non soltanto alla fine della sua vita, ma anche dopo i suoi primi 30 anni. In che modo? Beh, c'è la voce dall'alto al suo battesimo, che non ha nulla a che vedere con il nostro battesimo. La voce dall'alto, da parte di Dio, del Padre, dice: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Cioè la sua vita, lui ha reso conto dei 30 anni di vita. Passano 2 anni e mezzo circa, siamo sul monte della trasfigurazione, Gesù rende conto del suo servizio e c'è la stessa voce che viene dall'alto e il Padre che dice esattamente la stessa cosa: questo è il mio diletto figlio, aggiunge a Pietro, Giacomo e Giovanni: ascoltatelo, ascoltate lui. Gesù ha reso conto al Padre. E noi? Ah, dice, io rendo conto al Signore. Sì, sì, va bene. Però forse, oltre a rendere conto al Signore, dovremmo rendere conto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. E ognuno di noi deve sempre rendere conto a qualcuno. Il Signore mi ha dato il privilegio, anche la responsabilità, di guidare alcune opere. Però, oltre a rendere conto, soprattutto e prima di tutto al Signore, io dovevo rendere conto ad un consiglio, ad un'assemblea dei soci, o quando ero preside al Libe, non soltanto al consiglio, all'assemblea dei soci, ma anche ai miei colleghi insegnanti, anche ai miei studenti dovevo rendere conto. A chi rendiamo conto noi? Quando è stata l'ultima volta che hai reso conto del tuo servizio o del tuo non servizio agli anziani della tua assemblea? Anche gli anziani devono rendere conto, oltre che al Signore, anche alla Chiesa locale. Nessuno di noi è un battitore libero. Tutti noi dobbiamo rendere conto, oltre che al Signore, a qualcuno. Lo stiamo facendo? Anche se magari gli anziani ci diranno: guarda che puoi svolgere meglio questo servizio, o guarda che c'è stata questa mancanza. Allora magari ci offendiamo. Non dovrebbe essere così nella vita e nel servizio cristiano. Anzi, dovremmo ringraziare il Signore per quei fratelli che vogliono un gran bene a noi e ci incoraggiano in questo modo, in questa maniera. Il tempo corre. Corre sempre dappertutto. Qui niente meno siamo all'una, non l'avete ancora cambiato, l'avete fatto per predicatori come me. Allora siamo all'ultimo punto. Il servizio implica, comporta il sentirsi inutili. Quando avete fatto, ha detto il Signore Gesù, Luca 17:10, per chi vuole la citazione, quando avete fatto tutto ciò che vi è stato non quello che avete voluto voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Guardate che peso ha questa affermazione del Signore Gesù. Ci sentiamo così? Oppure ci sentiamo arrivati? Oppure c'è orgoglio nella nostra vita, e in questo caso specifico c'è orgoglio nel nostro servizio? Che bello pensare che degli uomini e delle donne che sono vissuti fianco a fianco con il Signore hanno iniziato il loro percorso seguendo e servendo il Signore come l'autore di circa 6.000 inni. E questo autore di circa 6.000 inni era Carlo Wesley. Per ricordare il 21 maggio del 1783, il primo anno di conversione, lui scrive quell'inno fantastico e dice: se io potessi avere 1.000 voci, loderei il Signore. Ed ecco che abbiamo l'inno con 1.000 voci, gran Signore. Ma stamattina abbiamo cantato quello che è stato cantato mentre lui stava per esalare l'ultimo respiro. Ha chiesto ai fratelli che erano vicino al suo letto di morte: cantate questo canto. E l'ultima strofa, esser può mai che giovi a te, proposto dal fratello Tonino. L'ultima strofa, l'ultima parte suona: non più condanna ormai per me. Ho tutto in Cristo mio Signor, e baldo ancor mi siedo in fe sul trono che Gesù mi die. Ha servito fedelmente. Lui come evangelista aveva anche questo dono e questo ministero di predicazione, ma lui era un evangelista anche tramite i canti, tramite la musica. Ha servito fedelmente per decine e decine di anni fino alla fine. Dopo che hanno finito di cantare, il Signore lo ha chiamato. Pensate, è passato da questa vita, dal servizio qui su questa terra, alla gloria, al cielo. Noi dovremmo servire il Signore e farlo con umiltà. Questo è stato un grande personaggio, è stato un grande uomo, ma ha sempre manifestato grande umiltà. Si racconta che un giorno il grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini, che era stato costretto dal fascismo ad andare negli Stati Uniti, avesse condotto la New York Philharmonic Orchestra in un modo strabiliante nella nona sinfonia di Beethoven, e tutto il pubblico si alzò in questo teatro tributando grandi applausi a questo che aveva una bella capigliatura, quindi, e lui si inchina per diversi minuti, poi con la sua bacchetta rivolto agli orchestrali, rivolto al pubblico, dice: grazie, ma io non sono niente, non sono nessuno, voi non siete niente, primo violino, sì, voi non siete niente, non siete nessuno, voi non siete niente, ma Beethoven è tutto, perché era Beethoven che aveva composto questa musica. Credo che questo possa essere applicabile a noi. Chi siamo noi? Chi sono io? Chi sei tu? Il Signore è tutto. Che possiamo dare lode, gloria, onore. Per chi di noi forse è più esposto e per chi di noi svolge un servizio dell'ombra, che possa avere questo sentimento dell'inutilità del nostro servizio. Perché il Signore Gesù ha detto un giorno ai suoi contemporanei: se costoro si tacciono, le pietre parleranno. Signore non ha bisogno di me, ma si adopera di me, vuole adoperarsi di me. Che bello pensare a questo. E che bello dire: Signore, io ti do quello che ho e voglio crescere nella tua conoscenza, voglio crescere nel servizio. È vero, mi costerà tante volte tanta fatica, però che bello poterti non solo seguire, ma servire. Come andremo a casa questa mattina, care sorelle, cari fratelli? Queste implicazioni del servizio sono entrate da una parte e usciranno dall'altra? La mia preghiera al Signore è che questo non accada, prima di tutto per me, è chiaro, ma poi per tutti noi. Che il Signore ci guidi a guardare a Lui come il modello per eccellenza. Che il Signore ci guidi a non badare al sangue, al sacrificio, alle lacrime anche. Che il Signore ci guidi a lavorare in squadra. Che il Signore ci guidi a sentirci umilmente dei servi inutili ed apprezzare di più il nostro fratello, la nostra sorella. Saremo pronti a questo? Oppure siamo venuti qui, abbiamo trascorso un paio d'ore, abbiamo cantato, abbiamo ascoltato una predicazione. Nessuno di noi dica amen se non sarà pronto a mettere in pratica anche solo una piccola parte di quello che il Signore ha messo sul mio cuore questa mattina. E la mia preghiera a Lui è che io, in primo luogo, insieme a tutti voi, possa e possiamo non soltanto seguire, ma servire fedelmente il Signore fino a quando Lui ci chiamerà o fino a quando Lui ritornerà. Quanto a me, alla mia casa, noi serviremo il Signore. E voi siete stati salvati, convertiti dagli idoli di Dio per servire il Signore e per aspettare dai cieli il suo ritorno. Dove abbiamo iniziato, così concludiamo. Che il Signore ci benedica e benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.